www.redigio.it e la storia continua. La liberazione delle anime tra la più strana gente. Il padrone del Passangrahan di Boeg Boeg mi dice: Tuan, so che tu ami conoscere le nostre costumanze. Se tu resti qui domani, vedrai una cerimonia che certamente ti interesserà. Che cerimonia? Una cremazione. Cremazione di cadaveri? Ma mi inviti a un bel divertimento. Perché? Sarà anche un divertimento. Vedrai perché da noi la morte non rattrista come da voi in Occidente. Si tratta di liberare l'anima di una povera creatura e occorre la cremazione perché, senza il fuoco, l'anima non può essere purificata. Sai bene che per liberarsi di tutte le impurità, l'anima ha bisogno di tre elementi, l'aria e appunto, perché il cadavere resta scoperto ed esposto per qualche tempo, il fuoco, che è appunto la cremazione, e l'acqua, del mare e dei fiumi, nella quale vengono gettate le ceneri. Hai veduto mai le cremazioni? Beh sì, in India, sulle rive del Sacro Gange, nella città santa di Benares e a Delhi, lungo lo Yum e Bangkok nel Siam. Ma le cremazioni di Bali sono molto più spettacolose, vedrai, Tuan. È la più importante di tutte le cerimonie della nostra religione. Ma mi lascio convincere, sono talmente famose le cerimonie funerarie di Bali e è l'occasione di vederne una in grande stile non è comune. Questa di domani ha una singolare storia. Il cadavere che verrà bruciato giace sepolto in terra da 3 anni. Avviene spesso che i cadaveri non siano cremati subito. La cremazione è una cerimonia che viene a costare molto denaro e quelle per personaggi di alto rango vengono a costare fino a 70.000 fiorini, circa 500.000 di lire italiane, ma di 70 anni fa. E se la famiglia non può offrire al proprio morto una cremazione degna, lo seppellisce provvisoriamente e aspetta il momento di avere i mezzi per liberarne l'anima. Cadaveri di povera gente restano sepolti anche per una decina di anni. Ma per la cremazione di domani si tratta di un caso speciale. Il morto era un principe di famiglia decaduta. I parenti, diventati poverissimi, non potevano dedicargli un funerale conveniente. Il villaggio, che adora la famiglia principesca anche se caduta in miseria, è molto povero e non ha potuto fornire subito una somma necessaria. Ma tutti gli abitanti si quotarono per un'offerta mensile. Poi un parente del morto tornò a Soerabaia, nell'isola di Giava, con una notevole scorta di fiorini guadagnati negli ultimi tempi. Ed ecco decisa la cremazione. Sarà fastosa. Verrà gente da tutta la costa e dalla montagna, perché il morto era assai conosciuto e la sua famiglia conserva il fascino dei tempi passati quando comandava queste terre. E come in tutto l'Estremo Oriente, i riti funerari sono regole che vanno rigorosamente osservate. A mancarne qualcuna, si può commettere l'atroce delitto di condannare una povera anima per l'eternità. Le costumanze di Bali sono più complicate che altrove e più pittoresche per il gusto dell'arte e della bellezza che questo popolo mette in ogni cerimonia. Il giorno della morte il cadavere viene accuratamente lavato e l'acqua è portata al sacerdote che la benedice e recita il Mautrus di suffragio. Il cadavere viene abbigliato, rimane esposto sopra un catafalco per qualche giorno, è vegliato dai parenti e poi viene strettamente legato con fibre di bambù e sepolto con una cerimonia che è adeguata alle risorse della famiglia. Il giorno dopo le donne si recano al cimitero a portare offerte di riso per l'anima. Dopo 12 giorni, grande festa in famiglia per celebrare la immancabile assunzione dello scomparso a una vita migliore e per propiziarsi la protezione. Si invita più gente che si può e copiosamente si mangia. Poi si aspetta ad avere i denari per procedere a una cerimonia e cremazione che faccia onore al morto e anche alla famiglia e anche al villaggio. Ora i denari per il principe morto in povertà sono venuti ed ecco che si va in gran pompa a toglierlo dalla sepoltura. Non più la chiusa terra, ma le libere fiamme dell'aria libera e poi il supremo lavacro nelle acque del mare. Comincia lo spettacolo, promessimi, dal padrone del Passagrahan. Spettacolo divertente? Interessante, molto, sì, e anche divertente. A non pensare che si tratta di estreme onoranze a un morto, si ha l'impressione di essere a teatro, dinanzi a un prodigioso allestimento scenico. La folla è enorme, una processione infinita, donne a petto nudo, altre donne col corpo tutto fasciato di sarong e di batik preziosi, in una folgorante espressione di colori, uomini a torso nudo, ombrelloni altissimi sfarfallanti sulla moltitudine, lance, vessilli, e una sfila interminabile per la strada tagliata nella foresta, tra colonnati di palme. La salma, che nella notte fu riportata alla casa mortuaria, venne accompagnata al luogo della cremazione. Frenetico e gioioso si diffonde un fragore di musica. Sono i suonatori di gamelan che aprono il corteo. Due orchestre e suonano musiche differenti nello stesso tempo. Le lance, le picche, le bandiere, gli ombrelloni sembrano segnare nell'aria un ritmo di danza, ma tutta la processione nel passo cadenzato, nell'agile flessuosità delle figure femminili, sembra segnare un movimento di danza. E tutte le donne portano sul capo piatti d'argento o di legno scolpito e sui piatti cataste di offerte, frutti, dolci, vampate di fiori. Fanciulle coronate di diademi lucenti, di fiori freschi, portano gli oggetti appartenuti al defunto. La scatola del Betel. La scatola del Betel, i batik che gli serviranno per fasciare il capo, gli abiti e i pochi gioielli che aveva. Ed ecco avanzarsi il Bale Naga, Banda, specie di trono in bianco e oro a forma di fiori di loto, come il trono del Dio Sole, alto circa 3 metri. Tra fiori e incensi vi era seduto un vecchio sacerdote, ma nessun sacerdote dunque giovane a Bali, nessuno, parato come un idolo, una testa di drago scolpita in legno, il Maga, e ai suoi piedi, e una lunga coda che è poi un nastro che si allaccia a una torre che segue. Quest'altra torre è alta almeno 6 metri, una vera torre che cammina, costruita in legno e canne di bambù, ornata di sculture quasi sempre ha anche l'enorme figurazione di un uccello sacro a grandi ali spiegate. Beh, addobbata di tappeti, di fiori, rilucente di scudi, di lance, splendidissima. La torre si eleva a 3 piani. Nel secondo è collocata la salma sopra un trono rilucente di carta dorata e di collane in legno colorato. Una frenesia di vivacità che per essere un rito funerario mi pare piuttosto di allegrezza e agita la folla. Siamo arrivati sul luogo destinato alla cremazione. Tra l'urlante fragore dei Pamelan, la torre funeraria viene portata a fare per 3 volte il giro del piazzale dove è già pronto il rogo. 4 grandi sculture in legno dipinto figurano buoi a grandezza naturale e sono disposte sul terreno. Una scala di canne e di bambù viene appoggiata alla torre mortuaria. Alcuni uomini vi salgono. La salma benedetta e stecchita viene tratta fuori, portata a terra tra nuvole di petali e di fiori lanciati dalle donne. Il sacerdote discende faticosamente dal trono, consacra le offerte e asperge d'acqua benedetta la salma. Ora le operazioni si muovono a un ritmo rapidissimo. La salma viene collocata nel ventre d'uno dei 4 buoi scolpiti. Gli altri tre buoi sono portati ai 2 lati e dietro, sopra l'impalcatura della legna da ardere, e viene avvicinata anche alla torre e si dà fuoco. Brucia tutto, il cadavere, le figure dei buoi, la torre. Vampate colossali si levano tra nembi di fumo denso, alimentate da resine e da essenze profumate, e la folla assiste entusiasta con una incontenibile espressione di gioia. Il gamelan impazzisce di suoni. A sera non resta che un cumulo di tizzoni carbonizzati, di rottami di cenere, e l'anima del morto ha avuto la purificazione dei 2 elementi, l'aria e il fuoco. Manca il terzo, l'acqua. Lo avrà domani. Al mattino i parenti e gli amici frugano tra le ceneri e cercano gli ossi superstiti. Li frantumano, li raccolgono con la cenere e il sacerdote benedice nuovamente i resti. E allora, in una rinnovata frenesia di popolo, cenere e ossi e carboni vengono messi dentro il cofano di un'altra torre in bianco e oro, carica di offerte di frutti e di fiori e di nastri, e fra grida e canti vengono trascinati al mare. I portatori entrano nell'acqua fino alle spalle, poi con uno scossone gettano l'altare nell'acqua e tornano a nuoto a riva. Ora, l'anima del morto è pura da ogni peccato e i parenti possono nuovamente riunirsi a banchetto a celebrare la liberazione del loro caro. Da questo giorno, nel tempietto di famiglia, che è in ogni casa, un altro antenato si aggiunge al numero dei buoni protettori, che sorvegliano a tenere lontano le malattie, la sventura e gli spiriti del male. www.redigio.it E la storia continua.